questa sera siamo qui per commemorare la figura di Michele Federico Sciacca. Qui in sala ci sono alcuni che sono venuti dai primi anni dei corsi di Sciacca, sono iniziati nel 68, nel 66-64 aveva fondato questo Centro Internazionale di Studi Rosminiani e aveva intitolato questi corsi, li aveva intitolati proprio Cattedra Rosmini. Siamo negli anni, ricordate il mitico 68, siamo negli anni in cui iniziava il fenomeno del 68 con le Brigate Rosse, eccetera. E Sciacca volutamente, provocatoriamente, intitolò questi corsi Cattedra Rosmini, che voleva dire, ce lo spiegava, noi eravamo ragazzi allora, il giovane che viene qui non fa da maestro, ma fa da alunno, e quello che noi faremo sarà una cattedra, cioè quindi uno che dice dal di sopra a un altro che ascolta, e poi se ha da fare domande farà delle domande. Allora sembrava una pazzia, una provocazione, però già da allora noi facevamo questi incontri al Palazzo dei Congressi, venivano dai 300 ai 400 giovani ogni anno, era nella sala dei 400, popolavano tutta Stresa, e lui faceva un po' il patrono, il maestro, e faceva di quelle conferenze che ci prendevano veramente e ci entusiasmavano in un modo incredibile. Ci sono due tipi di maestri per i giovani: c'è il maestro che irretisce il giovane, e poi il giovane, quando è anziano o vecchio, dice: mannaggia a me che ho conosciuto quello che mi ha rovinato. E c'è invece il maestro, il cui giovane, quando poi diventa adulto, dice: benedetto quello che ho incontrato, perché mi ha dato nella vita una strada buona, bella, e che mi sarei potuto perdere. Voi incontrerete oggi tantissimi in Italia che benedicono la figura di Sciacca perché ha dato loro la strada, cioè voleva veramente loro bene, e più che se stesso pensava di educare gli altri. Tra quelli io gli devo questo tipo di venerazione a lui. E un'altra cosa che mi affascina è che tutti i semi che lui ha posto lì al Centro Studi erano semi vincenti, perché noi non abbiamo fatto altro che sviluppare l'impostazione che lui ha dato. Un'altra cosa per ricordarvi il carattere di Sciacca: allora, quando faceva scuola, gli alunni rumoreggiavano un po', ma chi ha la mia età sa che allora, quando facevamo scuola nei licei, bastava una frase qualunque e una selva di mani si alzava per contestarci, perché i giovani credevano di poter insegnarci allora. E anche nelle sue lezioni qualche volta c'erano questi contestatori, e mi ha raccontato che un giorno lì a Genova, mentre faceva lezione, uno dal fondo del banco gli ha gridato: barone. Lui non si è scomposto, lo ha guardato e gli ha risposto: adulatore. Che voleva dire: mi stai dando molte più cariche di quelle che effettivamente ho. Va bene, detto questo, aspettavo che si riempisse la sala, iniziamo invece questo ricordo, che poi continuerà con la festa che gli dedicheremo stasera. A parlare per primo sarà il professore Malusa, che ci spiegherà la laicità in Michele Federico Sciacca. Grazie.
Parliamo di stanza. Le celebrazioni centenarie della nascita di Michele Federico Sciacca giungono a proposito per gli intellettuali cattolici, i quali sono spinti a interrogarsi circa il ruolo della persona che è impegnata nella ricerca e nella politica culturale. La persona dell'intellettuale cattolico, nel momento attuale dell'elaborazione del sapere, viene sempre più costretta, per adoperare un termine pugilistico, in angolo, a causa delle prevalenti posizioni di agnosticismo religioso e di indifferenza etica. In questo mio intervento per ricordare Sciacca, proprio nella sede dei simposi rosminiani, non potrò non affrontare questioni legate alla qualificazione dell'impegno odierno dell'intellettuale cristiano. I tempi e le modalità dell'affermazione del pensiero di Sciacca nella cultura italiana e i ritmi della sua diffusione a un livello europeo ed oltre appaiono anche oggi molto interessanti. Tuttavia devo constatare che il successo del pensiero sciacchiano è stato legato a fattori molteplici che nei tempi odierni difficilmente potrebbero questi fattori verificarsi. Le possibilità di affermarsi e di creare attenzione su di sé da parte di un intellettuale cattolico sono oggi molto diverse rispetto ai tempi di Sciacca. Ogni discorso che voglia parlare di laicità ieri ed oggi non può prescindere da quanto è profondamente mutato rispetto alla fine degli anni 40 dello scorso secolo. Ritengo quindi di dovermi occupare del presente, ma di tentare anche un tuffo nel passato, soprattutto nel passato del movimento rosminiano, all'affermazione del quale appunto Sciacca ha dato un contributo essenziale. Il mio discorso su Sciacca vuole rifuggire dalla celebrazione. Trovo giusto ricordare Sciacca qui, nel centenario della sua nascita, trovo giusto riandare all'itinerario del suo pensiero e alla formazione della sua scuola, e qui oggi c'è il professor Tonello che è un esponente di spicco della scuola di Sciacca. Trovo però anche opportuno fare di questo ricordo di Sciacca l'occasione per valutare le possibilità che ha oggi un intellettuale cattolico nel contesto europeo di far sentire la sua voce e di dialogare con il mondo cosiddetto laico che appare sovrastante e imperante. Ai tempi in cui Sciacca esercitò un influsso nella cultura italiana ed europea, le possibilità per un intellettuale cattolico del suo calibro di essere udito e considerato erano molto diverse. Sciacca si faceva sentire e veniva ascoltato. Lui era letto e conosciuto, le sue opere costituivano fulcro per l'interesse di parecchie persone. Nel mondo accademico esercitava un potere non piccolo che si estrinsecava nelle cattedre e nei concorsi, ma anche nella stessa editoria specializzata e nell'editoria scolastica. Però, occorre dire, di fronte a questo, vi era una situazione paradossale in Italia. Il suo pensiero, presente nel grande circuito della cultura nazionale, era osteggiato dalla cultura laica che prevaleva nei giornali e nell'editoria. Tale paradosso vorrei interessarmi, visto che Sciacca rappresenta in fondo la cultura cattolica nell'età della ricostruzione industriale, nell'età del centrismo democristiano, e visto che oggi nei mutati contesti politici si parla per lui per via di commemorazioni e si riscontra anche la caduta dei suoi influssi e della conoscenza del suo pensiero. L'amico Ottonello parla addirittura di una sorta di censura esercitata sul suo nome e le sue idee. Devo dire che analoga censura l'hanno sperimentata e la stanno sperimentando molti altri intellettuali cattolici dell'età di Sciacca, non è solo una censura che riguardi Sciacca, questo è il mio punto di vista. Ma come è potuto accadere che il pensiero sciacchiano sia oggi quasi ignorato e che, al contrario, attenzione, molti laici parlino di un'alterigia cattolica che domina le idee e la cultura? Credo che occorra rendersi conto che la presenza dei cattolici si è manifestata in modo molto diverso 50-40 anni fa rispetto ad oggi e che nel contesto della cultura italiana, degli esordi del secolo XXI, il laico cattolico cerca di esprimersi in modo nuovo, anche se non ha ancora bene delineato le sue strategie. La Chiesa cattolica, presente ieri e autorevole, parlo sempre dell'Italia per il momento, di fronte ai governi democristiani, oggi coglie la difficoltà di farsi ascoltare e reagisce con posizioni dottrinali e di principio che dovrebbero innanzitutto valere per i laici cattolici impegnati in politica. Però questi laici impegnati in politica oggi sono sempre di meno e sempre più distratti, tra virgolette. Non sempre questi laici ascoltano, appunto, o comprendono, o comunque intendono operare adeguatamente in difesa di quei valori che sono fortemente proclamati dalla gerarchia ecclesiastica. A fronte però dell'insensibilità politica si riscontra invece una sensibilità culturale cattolica molto diversa rispetto ai tempi dell'egemonia democristiana, direi più matura, il che viene percepito intensamente e con allarme dagli intellettuali laici, cioè, io dico, in questo caso laici vuol dire non cattolici e non cristiani, diciamo pure, laicisti, insomma, ecco. Anch'io cercherò di fare delle distinzioni, insomma, ne abbiamo sentite tante in queste nelle precedenti relazioni. Parlo della situazione italiana, ma anche della situazione europea, credo che sia piuttosto allarmante. La posizione della Chiesa è ancora più difficile forse negli altri paesi europei dove non c'è il Vaticano, eccetera eccetera, e penso che per gli intellettuali cattolici fuori d'Italia vi siano possibilità di essere ascoltati solo in ragione del loro impegno maturo e non perché si esprimono come portavoce della Chiesa. Vorrei quindi uscire dalla logica strettamente nazionale e guardare a quel che avviene alla cultura europea. Il momento storico presente in Europa è dominato da un'esaltazione piuttosto ambigua, ritengo, dello spirito della laicità, vista come la conquista più rilevante dello spirito europeo, anzi occidentale. Il termine laico ormai non manca in nessuna trattazione sui rapporti tra religione cristiana e mondo politico, nell'apparato statale, nella cultura di un certo paese e in genere di tutti i paesi europei. L'ambiguità di questo termine è ormai verificata. Non si possono fare passi in avanti nella cultura e nella politica europee se non si capisce quale ruolo spetta alla religione, e alla religione cristiana soprattutto, in una situazione di pluralismo confessionale e filosofico. Gli Stati europei si proclamano laici sotto il profilo politico e amministrativo e respingono per lo più, abbiamo sentito la situazione della Francia stamattina, e respingono per lo più ogni tentativo di ingerenza dell'autorità religiosa nei confronti delle scelte politiche e legislative. Casi della Francia e della Spagna sono ormai notissimi. Di conseguenza, i governi assumono degli atteggiamenti non chiari nei confronti delle religioni, le quali propongono naturalmente, per forza di cose, dei valori assoluti, delle scelte ultimative, delle situazioni epocali. Il concetto quindi di laicità è ambiguo, perché questo concetto viene contrapposto agli altri concetti di intolleranza religiosa, di fondamentalismo e di clericalismo. In ogni caso, la laicità viene considerata ormai la dimensione dalla quale lo Stato moderno non può più prescindere. A questo punto sarebbe meglio parlare, più che della laicità, ovviamente di laicismo, cioè di rivendicazione assoluta dello spirito della separazione nella vita sociale ed etica delle religioni dalla vita quotidiana. Le religioni non possono realizzare rapporti di vita sociale e civile perché immerse nel fanatismo, così si dice. Lo spirito di laicità sconfina nel laicismo quando nega che si possa vivere secondo le norme religiose ed essere nello stesso tempo buoni cittadini di uno Stato. Secondo lo spirito della laicità che oggi si impone, la credenza in valori religiosi assoluti, ma anche in valori filosofici assoluti, deve essere arginata, respingendo tale scelta per l'assolutezza della pura opzione personale, cioè respingendo tale scelta e confinandola nell'assolutezza della pura opzione personale e sentimentale. Non potendo la laicità esistere di fronte alla proclamazione della verità nella sua assolutezza e delle norme etiche come universali e vincolanti per tutti. Negli anni in cui Sciacca si occupava del Centro Internazionale di Studi Rosminiani, ben diversa era l'espansione dello spirito laico-laicistico in Italia e in Europa. Un pensatore dichiaratamente cattolico come Sciacca aveva assunto posizioni di grande equilibrio verso le scelte dell'intellettuale cristiano, soprattutto con la fondazione del Giornale di Metafisica, che esplicitamente aveva voluto essere l'organo più adatto a rappresentare lo spiritualismo cristiano in un contesto quale quello post-bellico, in cui parecchi valori essenziali dovevano essere riaffermati. Per Sciacca la trattazione di tali valori doveva essere fatta nello spirito di un dibattito alle diverse filosofie, a fronte aperta, ma senza dogmatismi. Nell'essenza dello spiritualismo cristiano stavano, per il pensatore di Giarre, il dialogo e il confronto di idee circa la libertà spirituale. Tuttavia, il tema della laicità era ancora lungi dall'essere trattato con quell'ampiezza e soprattutto con quella aggressività con cui oggi appare dominante. La cultura laica era certo egemone nelle grandi editrici e nei giornali, ma non parlava con efficacia per la maggioranza della popolazione italiana. Sciacca pensava senza alcuna esitazione che era un diritto dell'intellettuale cattolico quello di determinare nella cultura una legittima presenza del cristianesimo e dei valori stessi della Chiesa cattolica, punto di riferimento sia pure indiretto per la stessa politica. Egli assumeva una posizione secondo la quale il fenomeno della secolarizzazione ancora rappresentava un effetto perverso di certe posizioni del pensiero moderno, anziché una sorta di opportunità a meglio capire la posizione della cultura cristiana di fronte al laicismo e per contrario rispetto allo stesso clericalismo nelle forme dell'integrismo o integralismo. Il modo di pensare la laicità da parte di Sciacca riguardava soprattutto la dimensione dell'incontro internazionale. Di fronte a lui stavano diverse culture e quella cristiana gli appariva idonea a gestire i rapporti interculturali. Il filosofo di Giarre diffidava dell'umanitarismo e del filantropismo di origine protestantica, anglosassone, che aveva voluto proporre, diciamo così, agli stati delle indicazioni circa i diritti umani a partire dalle posizioni prese nel 1948 dall'Organizzazione per le Nazioni Unite. Nelle valutazioni che troviamo in alcuni scritti suoi, Sciacca ritiene che la politica culturale dell'ONU sia del tutto irrealistica. Egli conosceva probabilmente funzionari e rappresentanti dell'UNESCO e diffidava di essi. Le prospettive che vedeva dominare nell'UNESCO gli apparivano dettate da ingenuità utopistica e da un mal digerito cristianesimo ridotto allo stadio di un generico razionalismo, tale da configurare quella deviazione che egli chiamò occidentalismo. Per Sciacca la filosofia era l'unico veicolo efficace per il dialogo interculturale. L'unica filosofia però in grado di incrementare in modo autentico il dialogo era la filosofia cristiana. Sciacca si convinse che lo sviluppo degli studi su Rosmini doveva essere incrementato perché il roveretano era il pensatore che più di tutti aveva interpretato la tensione alla verità filosofica come verità dell'essere oggetto nell'intuito, dell'essere reale attingibile con sentimento e tutti e due intesi come criteri di conoscenza. Questo è il tema che poi svilupperò. Di fronte alla cultura cattolica ufficiale, oserei dire anche vaticana, la scelta rosminiana di Sciacca non era condivisa. Fu merito suo se con lentezza, ma con certezza, entrò nella testa di vescovi, influenti prelati della curia, docenti di Atenei Pontifici e ultimi docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il convincimento che la metafisica e la visione etica di Rosmini erano perfettamente cristiane, anzi cattoliche, e che l'oggettività da lui prospettata permetteva di meglio fondare la ricerca della verità e la dignità della persona umana. Gli organismi internazionali erano orientati per Sciacca, secondo Sciacca, a scelte culturali e speculative nel segno del pensiero immanentistico di stampo anglosassone, empiristico e pragmatistico. Egli pensava di incrementare invece gli scambi internazionali nel senso e nel segno dello spiritualismo, tanto diffuso nel vecchio continente e soprattutto in Spagna e Francia. Ci fu un periodo della vita di Sciacca in cui egli riuscì ad attuare una rete di contatti internazionali nei quali poter, appunto, attraverso i quali poter diffondere la filosofia dell'essere e la visione cristiana. Da Francia, da Spagna e da diversi paesi latinoamericani venivano al pensatore siciliano segni di un interesse per il pensiero cristiano visto come nucleo spirituale vitale della spiritualità mondiale. Lo stesso pensiero di Rosmini poté essere meglio conosciuto nell'ambito di paesi latini e divulgato nelle sue scelte metafisiche. Proprio pensando ad un concreto progetto internazionale di Sciacca, poi magari realizzato forse non compiutamente, intendo sviluppare alcune mie riflessioni. Il concetto di laicità che Sciacca esplicita mi sembra interessante sempre per un raffronto con oggi. La figura e l'opera di Rosmini sono state fatte conoscere ad un pubblico vasto e soprattutto fatte apprezzare da parte di intellettuali. Grazie proprio alla metafisica della verità sono potute aprire delle prospettive interessanti per un giudizio sulla laicità. Dire, virgolette, laicamente, cioè in senso non confessionale, quel che Rosmini aveva scritto e insegnato nei suoi libri, peraltro massicci e spesso impervi, appare oggi più facile grazie soprattutto a quello che Sciacca è riuscito a fare con la creazione del Centro Internazionale di Studi Rosminiani. Occorre però ammettere, ribadisco, l'ho detto anche prima, che Sciacca non pensava che la laicità potesse essere per il credente un banco di prova di fronte alla pluralità delle fedi e delle filosofie. Il tema del relativismo etico e culturale veniva da Sciacca affrontato come una sfida e non, ripeto, come una possibilità di approfondire il rapporto tra verità assoluta e relatività delle posizioni speculative e morali. Tutta la persona di Sciacca era proiettata a fare decollare iniziative volte a rendere concreta la presenza del pensiero cristiano in quanto portatore della verità vista nella duplice accezione della verità dell'essere e della verità della fede in Cristo. Sciacca ha favorito la fondazione del Centro Internazionale di Studi Rosminiani con i suoi consigli presso i padri rosminiani, i suoi interventi risolutivi a livello delle autorità al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti atti a far decollare le iniziative di studio e di divulgazione del pensiero rosminiano. Urgevano infatti, dopo il buon esito delle celebrazioni centenarie della morte del grande roveretano, delle verifiche concrete di studio e di ricerca, al fine di far meglio, sempre meglio conoscere la filosofia, la spiritualità, la teologia di Rosmini in un contesto internazionale. Le celebrazioni del centenario avevano sottolineato molti aspetti nuovi e di rilievo della personalità e del pensiero di Rosmini nel contesto nostro, italiano. Finalmente era stata delineata una rappresentazione della figura di Rosmini come quella di un grande italiano, pensatore e politico, tale da farlo rientrare tra le figure che la nostra patria doveva riconoscere come fondatori di cultura, civiltà e idealità. Da diverse parti, da diversi punti di vista ideologici, Rosmini era stato rivalutato. Ora, secondo Sciacca, dopo il 55, era necessario far conoscere Rosmini anche a livello internazionale. Sciacca scelse appositamente la dicitura di Centro Internazionale per favorire anche la conoscenza del pensiero e della spiritualità del grande roveretano a livello di nazioni europee ed extraeuropee. Per far questo, egli ritenne che studiosi di tutto il mondo avrebbero dovuto essere accolti ed ospitati presso Villa Bolongaro, al fine di studiare sempre meglio il pensiero di Rosmini e il movimento da lui creato. Sciacca intese far uscire la conoscenza di Rosmini dal cerchio ristretto del clero italiano o dei cattolici del nostro paese. La dimensione internazionale del pensiero di Rosmini doveva essere sostenuta in un contesto certo religioso, ma non clericale. L'Istituto della Carità comprese questa necessità e quindi si adoperò per organizzare la struttura di Villa Bolongaro come centro di accoglienza e centro editoriale. Devo ricordare, specialmente ai giovani che qui seguono questi simposi, che questi simposi sono nati, diciamo così, dopo le celebrazioni centenarie, bicentenarie della nascita e che fino a quelle celebrazioni, appunto, diciamo così, si sono tenuti, è stato detto, è stato noto, insomma, vorrei ricordare con una certa precisione, sono stati tenuti questi incontri, una trentina, 31 incontri, se non vado errato, denominati Cattedra Rosmini, e questi incontri sono stati fermamente voluti da Sciacca. Una precisazione, nascono nel 67, non 68, 67, primo è, diciamo così, corso tenuto da Sciacca nel 67 alla cattedra, poi ha dato origine a filosofia e antifilosofia di cui mi occuperò. Ecco, nascono nel 67. In questi incontri annuali della cattedra si cercò sempre di accogliere voci diverse dell'interpretazione del pensiero rosminiano. Tuttavia, talvolta fecero capolino anche voci di conformistico consenso, anche apologetiche, perché no, dobbiamo dirlo. Accenni a una sorta quasi di scolastica rosminiana vi furono. Non era facile per gli organizzatori porsi in una posizione di totale apertura verso chi si accostava a Rosmini criticamente o per proporre anche percorsi interpretativi diversi da quello cattolico. E poi l'avvio dell'edizione nazionale critica che, diciamo così, ebbe delle difficoltà nel decollo, personalità forse laiche, in un senso manzoniano, avrebbero potuto forse far decollare meglio l'edizione nazionale, insomma adesso forse ci siamo, ma ci furono anche dei momenti un po' di difficoltà, ecco, anche dal punto di vista della filologia e cose di questo genere. In circostanze di un'apertura concreta alle voci dei laici, che si accostavano a Rosmini. Ecco, questa circostanza non si verificò in pieno per il momento, diciamo così. Dubbiamente, ci furono laici che frequentarono questa cattedra e anche che furono presenti ai primi anni dei simposi. Io ricordo con affetto Antimo Negri, ma il caso Negri è un caso sporadico, perché tra l'altro l'amico Negri si trovava da tempo combattuto tra il suo originario laicismo di marca gentiliana, si può dire, e la fede cristiana. Poi avvenne che lui, in articolo mortis, come ci ha testimoniato Mercadante, si convertì, ma non è che molti intellettuali laicisti sono venuti e poi, diciamo così, hanno fatto una scelta religiosa, eccetera. Ma comunque la strada potrebbe essere anche questa. Devo dire, per parlare delle posizioni di critica a certe dottrine di Rosmini, che continuò, sia pure in tono minore, la serie delle critiche da parte neotomistica intransigente delle dottrine rosminiane. E quella critica che in qualche maniera si richiamava alla condanna, eccetera, eccetera. Discorsi conclusi, direte voi, ormai, che vale la pena rinfocolare. Però il centro, diciamo così, internazionale studi rosminiani nacque anche per mettere in qualche maniera a posto, anche o comunque per contrastare anche una certa permanenza di critiche al pensiero, all'ortodossia del pensiero rosminiano. Certo, personaggi come Cornelio Fabbro non si videro qui alla cattedra, preferirono lavorare a Roma, preferirono lavorare, diciamo, presso, diciamo così, l'istituzione, per in qualche maniera mettere i bastoni tra le ruote il più possibile. Lo sanno tutti, lo sa anche il povero compianto Monsignor Riva, insomma, no? Ci fu uno scontro anche noto, così. Ecco, direi che questi avversari non si fecero vedere a Stresa, non ci fu un ecumenismo in questo senso, diciamo così. Ecco, semmai potrei citare un altro caso, cioè che a un dialogo a distanza tra quell'intransigente stimmatino che fece di tutto per rovinare dai tempi di Paolo VI, ai tempi di Giovanni Paolo II, insomma, per rovinare la strada per arrivare alla beatificazione, fece di tutto e di più, si arrese per motivi di età, probabilmente, se no avrebbe continuato a farlo. Vabbè, questa è una mia impressione, e ricordo quel dialogo, diciamo, a distanza con Giorgio Giannini. Giorgio Giannini, che è un esempio rilevante di esercizio dello spirito di laicità del centro, e tomista di formazione, aperto agli sviluppi del pensiero moderno e contemporaneo, insieme vicino a comprendere la grandezza della sintesi rosminiana e le possibilità che essa aveva di interpretare in senso non letterale, ma intensamente e speculativamente attuale, la grande lezione di San Tommaso. Ecco, questo era lo spirito di Giorgio Giannini. Ecco, quindi un centro internazionale, diciamo così, che decolla, che nasce con delle finalità, con delle ambizioni, e che in qualche maniera adesso è arrivato forse a girare a regime, come si dice. Ecco, allora, io per completare e dire qualcosa del contributo di Sciacca, diciamo così, agli studi sul tema della laicità, mi soffermerei soprattutto sulle critiche che Rosmini, sulla base del testo, che Sciacca, sulla base di un testo importante di Rosmini come l'introduzione alla filosofia, diciamo così, che poi siamo nel 67, di lì a qualche anno l'amico Tonello pubblicherà, diciamo così, magistralmente, diciamo così, uno dei primi testi pubblicati dall'edizione nazionale. Ecco, io, lui, Sciacca, aveva ancora tra le mani la vecchia edizione del 52, mi pare, quella dell'edizione nazionale, insomma, di Castelli, intenderci, va. Ecco, interessante che il concetto di antifilosofia. Per Sciacca antifilosofia è la sofistica, che sorta all'età di Platone e di Socrate, ha conosciuto avversari formidabili, appunto Platone e Aristotele. Essa però non è mai morta. I colpi che le hanno vibrato i grandi pensatori dell'antichità non sono bastati. Rosmini aveva visto giusto, dice Sciacca, quando aveva parlato di una dialettica dell'errore che approfondisce le ragioni per riproporre l'errore già confutato. Secondo, interpretazione di Sciacca, l'antifilosofia è sempre in agguato, le sue ragioni sono sempre aggiornate. Per i filosofi fedelissimi delle sensazioni, opinioni, ipotesi, convenzioni, scrive Sciacca, non esiste un primo vero fondante né verità da conoscere, quindi la sofistica è per Sciacca il momento antifilosofico e satanico all'interno di quello filosofico. Tentazione a non seguire la ragione, il logos proprio dell'uomo, e quindi neppure il logos in sé, cioè Dio, viene propiziata dalla mondanità, cioè dalla tentazione a dare peso, il peso che non meritano, alle ragioni della conformità e dell'autosufficienza. La verità viene travolta e ignorata dallo spirito della molteplicità e dal vitale che oscura il ricorso all'intelligenza. Ecco, Sciacca ha molto insistito in questa polemica contro l'antifilosofia, ne ha fatto quasi un cavallo di battaglia contro quello che considerava il pensiero moderno, quale ancor più che essere soggettivismo e immanentismo, posizioni teoretiche di un certo peso, è cedimento alla mondanità, allo spirito di autosufficienza dell'uomo distaccato dalla verità. In questo contesto si può intendere cosa sia laicità, e sa altro non è che un malinteso senso della pluralità delle opinioni che vorrebbe esistere come fine a se stessa. La verità confligge con il senso di una pluralità autosufficiente. La verità si erge contro la pluralità delle opinioni nella sua unità e assolutezza. Non si può scambiare la vastità del sapere con la pluralità dei significati di una verità, cioè con l'inesistenza della verità stessa o il suo ridursi al momento di sviluppo di una dottrina o di una posizione relativa agli altri momenti in sé non significativo. La critica quindi si manifesta contro il relativismo. Sciacca prende in mira l'antifilosofia come la tendenza che offre senso a diverse manifestazioni di pensiero, a diverse opinioni, anche contrastanti, rendendo del tutto impossibile lo stabilimento di una verità assoluta. Se laicità significa pluralità di opinioni da rispettare, da porre a dialogo senza la pretesa di pervenire alla verità, allora ecco che questo significato di laicità è inautentico, dice Sciacca. Sciacca, esiste uno spirito laico autentico, esiste uno spirito laico spurio, che è il laicismo relativistico. Il problema però, per chi legge filosofia e antifilosofia, è che non è facile capire quali sono i termini dello spirito laico autentico. Vorrei discutere questa posizione di Sciacca, che ha come conseguenza la negazione del dialogo tra posizioni speculative diverse, nel nome dell'impossibilità che le posizioni le quali si riconoscono nella verità possano confondersi con posizioni che la verità non riconoscono. La mia preoccupazione è, come ho detto all'inizio, la condizione odierna dell'intellettuale cattolico o cristiano. L'esistenza del pluralismo filosofico è oggi innegabile, ma lo era anche ai tempi di Sciacca. Quello che è mutato probabilmente è la situazione politica e sociologica del nostro paese, dell'Europa, in cui il cristianesimo, che era egemone nei valori e nella stessa presenza delle strutture ecclesiastiche, oggi, diciamo così, in qualche maniera non lo è più allo stesso modo. Nella pratica religiosa e nella presenza culturale i cattolici sono quasi sempre minoranza, e quindi un discorso ispirato alla filosofia cristiana che pretenda di parlare di assolutezza della verità appare piuttosto difficile da farsi e da condividersi e da essere diffuso. Cercherò, con le stesse considerazioni di Sciacca, di illustrare la condizione della ricerca della verità nel mondo contemporaneo, sfuggendo però alle intenzioni polemiche di Sciacca, che dedica lo spazio non piccolo a parlare di temi importanti come oscuramento e annullamento dell'intelligenza, qui ho i libri relativi, eccetera, e stupidità storicizzata, eccetera, eccetera. Non è mia intenzione considerare quelle tutte asservite alla logica della stupidità, le filosofie e le posizioni culturali che oggi si contendono il primato nella realtà italiana ed europea. Considero frutto di ricerche serie e sofferte le diverse filosofie che sono proposte oggi e che innervano, per così dire, le diverse prese di posizione sui valori fondamentali dell'esistenza. Considero che alcune di queste filosofie sono in sintonia con i criteri che, a mio avviso, dovrebbero essere seguiti per ricercare, oltre i veri parziali, la verità in sé del mondo, della vita e della storia. Considero che altre filosofie hanno acquisito criteri diversi che loro impediscono di fornire una verità complessiva e di riferimento. Considero infine che altre filosofie non intendono acquisire criteri per la verità in quanto ritengono che non ne esistano e che quindi la loro funzione sia quella di coscienza critica e di un non senso della ricerca della verità ulteriore e complessiva. L'insieme di queste filosofie che si affrontano costituisce quello che potremmo chiamare il mondo del pensiero e della cultura, che consiste in una pluralità di proposte di verità. Nessuna di queste proposte, a mio avviso, si trova di per sé nella posizione della malafede e dell'inganno, in quanto ritiene di avere delle ragioni per essere presente nel dibattito e anche per imporsi nel dibattito stesso. E quindi adesso scendo proprio al lavoro che ha svolto Sciacca in quella cattedra iniziale del 67, Sciacca fa rilevare che Rosmini ritiene che la filosofia prenda dalla natura umana i postulati come condizioni del suo nascimento. Ed entriamo nell'esegesi che fa di Rosmini per tirar fuori da questa esegesi e da Rosmini degli elementi per capire meglio forse la laicità. Magari dovrò restare un po' appeso a metà perché il tempo corre, ma insomma cercherò di almeno di dire le cose come le vedo io. Due sono i postulati: la notizia naturale immediata dell'essere e il sentimento. E ecco, mi immergo in Rosmini, quindi adesso parliamo proprio in termini rosminiani. Si tratta di due fonti di cui l'uomo dispone per aprirsi all'essere. Lui, l'uomo, che è un essere che ignora la completezza di se stesso, non ha altra fonte di informazione per capire che cosa egli è che l'intuire l'essere nella forma immediata e oggettiva, prima nozione nota, e il sentire l'essere di se stesso modificato da altre realtà. Il sentimento fondamentale insieme attinge all'essere dell'individuo e all'essere di altri individui in grado di modificare con la loro presenza e azione il corpo dell'individuo. Il sentimento sostanziale individuale e l'intuito dell'essere universale sono cognizioni dirette che permettono alla filosofia di porre in atto gli strumenti di indagine per capire la realtà in sé. Questa è la dottrina rosminiana che Sciacca accetta, che divulga e che spiega. L'uomo può filosofare a partire dalle realtà dell'intuito e del sentimento, che riguardano entrambe l'individuo, ma che terminano poi all'universale di un'intuizione dell'essere come idealità e intelligibilità corroborata dalla certezza di sentire l'essere come realtà. Ho cercato di presentare con semplicità, spero, i postulati rosminiani spiegando che grazie ad essi si può, da parte della successiva riflessione filosofica, definire l'uomo come unità di spirito e corpo, cioè capacità di intendere l'essere grazie a un intuito oggettivo e insieme alla possibilità di sentire e radicarsi nell'essere reale. L'uomo intende se stesso come sintesi del principio della soggettività o esistenza e del principio dell'oggettività o intuizione primitiva dell'essere ideale. Per Sciacca l'unità di esistenza e intuizione dell'essere si chiama sintesi ontologica primitiva o originale. L'intuito dell'essere in genere ha le capacità di pensare e intendere, cioè di riflettere successivamente agli atti di intuizione dell'essere oggetto ideale. Il postulato l'intuire, quindi, sta alla base della riflessione filosofica, ma non sarebbe possibile pensare se non qualcosa, e quel qualcosa è nella sua essenza l'essere in quanto essere, la pura possibilità di esistenza. Tuttavia non può restare il postulato dell'intuire, non può bastare il postulato di intuire, perché l'atto dell'intuire l'essere universale è compiuto da un individuo che sente se stesso e il reale e che con lui entra in contatto. Il che significa che a intuire è una persona dotata di mente intuente e corpo senziente. Occorre quindi dire che senza l'intuito non vi potrebbe essere la capacità di attingere l'essere oggetto e che senza sentire non vi sarebbe la capacità di realizzare l'esistenza. L'esistenza non è una vaga sensazione, ma è il possedere l'essere nella sua reale radice, pur senza comprenderne per il momento l'universalità e l'idealità. Esistenza. L'uomo che intuisce e pensa l'oggetto in sé è un individuo che sente e si sente esistente. L'insieme delle due posizioni rende possibile l'azione del pensare, che però attiene all'universalità dell'idea. Senza idea oggetto non vi può essere comprensione neppure dell'essere reale sentito che rende consapevole il soggetto di esserci. Senza l'idea dell'essere non viene realizzata la coincidenza della realtà e dell'idealità. Non si può conoscere la realtà dell'essere che si è senza avere l'intuizione di ciò che l'essere è in quanto tale. Unificando i dati delle sensazioni corporee con l'idealità dell'essere si può operare la percezione intellettiva che permette di conoscere per concetti o idee formate dalla capacità spirituale umana. Di qui l'avvertenza, che secondo Sciacca sono da respingere come antifilosofiche le concezioni, le quali si affidano soltanto al primo postulato della natura umana, quello del sentimento. E direi che qui sta il problema della pluralità delle filosofie, in quanto per Sciacca il fatto di prendere da parte di certe filosofie il primo postulato soltanto, quello del sentire immediato, come criterio per lo studio della realtà, rende impossibile un discorso filosofico in quanto tale e degrada l'indagine a pura soggettiva esposizione di sentimenti. Ritengo che invece il fatto di aderire al primo postulato da parte di molti sistemi filosofici, ponendo il secondo, quello della intelligibilità e di anoeticità, in una posizione non rilevante, pur costituendo una soluzione filosofica, questa posizione di mettere da parte, pur costituendo una posizione filosofica inadeguata, abbia un proprio significato e una sua plausibilità, in quanto coglie l'istanza della soggettività come fondante. Il che può significare che nelle diverse delineazioni di sistemi filosofici o di tentativi di rispondere ai problemi universali dell'esistenza e del senso, può avere anche una certa plausibilità la visione soggettivo-dinamica, la quale ritiene che la realtà dell'essere si colga soprattutto solamente attraverso il sentire e il conquistare la dinamicità dell'essere nella sua scaturigine. Una visione quindi legata alla dinamica della soggettività reale potrebbe attingere una sua verità, anche se non ha una compiuta verità, il che sta a significare che non è detto che la soggettività reale sia il principio dell'antifilosofia. E questo significa quindi anche che, diciamo così, molte sono le filosofie che possono dialogare tra di loro e che possono esistere, diciamo così, e quindi la pluralità ha una radice nelle, diciamo così, in quelli che sono i postulati, diciamo così, rosminiani. Seguiamo la lezione di Sciacca. L'essere come oggetto dell'intuito, dice Sciacca, non è coinvolto nella discorsività di cui è il fondamento. Quindi l'idea dell'essere non è soggettiva, cioè non appartiene al soggetto, a cui appartiene invece la capacità di sentire l'essere reale, né si libra in una intersoggettività di pensieri umani. L'idea verità non si prova con il ragionamento o con la deduzione logica, come avviene nel legalismo, per dire, ma si intuisce nella sua universalità. La deduzione logica non può procedere da sola, ma deve iniziare dall'intuire l'idea. La ragione è tale perché esiste un essere che rende intelligibili le realtà sentite, incapaci di essere da sole conosciute. La ragione si sostiene sull'essere ed è ragione delle realtà esistenti intelligibile. Dire ragione significa dire filosofia, nel senso che dal postulato dell'essere universale ideale e dalla realtà dell'essere sentito, essa esercita un ruolo di critica e di illustrazione delle modalità dell'intuizione e della percezione intellettiva, infine della deduzione delle proposizioni che costituiscono le scienze da altre proposizioni vere. Caro Antiseri, questa è la posizione rosminiana e non può confligge con quello che pensi tu, evidentemente. Questo io penso, ecco perché dicono, no, questo io penso, così io penso come Sciacca e quindi come Rosmini. Però attenzione, la filosofia per Sciacca, per Rosmini, eccetera, è un sapere autonomo, diciamo, dalle scienze deduttive e sperimentali. Ma tali scienze nascono secondo la via tracciata dalla percezione intellettiva, e quindi dalla costruzione di concetti adatti a intendere i dati reali alla luce della loro intelligibilità. La filosofia coglie il principio assoluto e non lo costruisce e non lo giustifica, solamente lo rappresenta e ci serve della capacità della mente per meglio illustrarne le dimensioni. Rosminiana appare l'arbitrarietà dell'idealismo inteso come filosofia deduttiva. Quindi Sciacca ritiene che sia l'uomo in quanto individuo senziente e pensante insieme ad essere coinvolto nella dinamica complessiva dell'essere come verità. Sciacca, Rosmini ha magistralmente spiegato che la verità che l'uomo può intuire è la ragione ultima di tutto quello che l'uomo può essere, cioè sentimento del reale, conoscenza delle idee, evoluzione di ciò che è desiderabile in quanto reale e ideale insieme. La ragione, diciamo, le ragioni della divina rivelazione, quindi sono per Rosmini comprensibili alla luce della persona umana, che è principio attivo, senziente e intelligente, sintesi di corpo e anima, attratto alla verità come idea e alla realtà come compimento dell'essere e alla moralità come evoluzione di beni reali dotate di senso e di possibilità di essere usati per l'uomo e per la sua felicità. Il fatto che Dio riveli all'umanità il senso della creazione del mondo e che il Figlio di Dio sia vissuto tra gli uomini per salvarci, per salvarli dal male e dal peccato, il fatto che la storia sia guidata da un fine preciso, che è l'attesa della salvezza finale portata da Cristo entro la comunità dei redenti, tutto questo ha un senso perché l'essere si svela oggettivamente sempre, sempre e abitualmente all'intuito e rimanda a un essere assoluto di cui questo essere oggettivo è l'astrazione. Il fatto che la verità sia naturalmente presente all'uomo per divina posizione ontologica rende quindi plausibile che la salvezza dell'umanità sia opera del Figlio di Dio incarnato, divenuto individuo senziente, questo è importante, divenuto individuo senziente che attinge l'essere direttamente e che fu vittima per espiare il male del mondo. E quindi sentì il male che gli inflissero. E secondo Sciacca Rosmini ritiene meglio comprensibile la rivelazione se alla base dell'acquisizione naturale della verità sta un intuito dell'essere ideale che si associa a un sentire dell'essere reale. Io ho ribadito le cose, adesso forse siete anche annoiati. Comunque, la giustificazione della possibilità che l'uomo cada in errore sta per Sciacca nel fatto che si confondono, secondo lui, idealità e sentimento. Infatti le opinioni che l'uomo si crea nascono innanzitutto dalla incapacità di intendere il reale come insieme concreto e intelligibile. Qui però, a mio avviso, nascono dei problemi. Riprendendo queste perplessità prima enunciate, ritengo che non sia del tutto esatto che le umane opinioni siano vere o false perché interviene il principio veritativo dall'esterno del conoscere. Le opinioni come conoscenze sono certo sentimenti del reale che hanno ottenuto poi la verifica dell'essere intelligibile. Sempre la conoscenza è connotata dalla sintesi tra realtà della sensazione e idealità dell'essere che qualifica un'acquisizione reale. Non esistono opinioni che sorgono dal solo sentire, piuttosto si potrebbe dire che la diretta apprensione della realtà da parte dell'io appartiene alla persona, così come l'intuito della verità dell'essere come idea viene dalla persona, ma come oggetto un'idea che non appartiene all'individuo, pur illuminandolo. Se comunque vi sono comprensioni della sua verità, ebbene queste filosofie, se rispettano il primo postulato rosminiano, accettano che la realtà venga colta e che con questa realtà sia una verità immediata. Allora dico, quelle filosofie non assegnano di anoeticità l'importanza che dovrebbe avere, però, ecco, mi sembra esagerato parlare da parte di Sciacca di filodossia nel caso di filosofie che accettano il sentimento come contatto diretto con l'essere. Secondo il parere di Sciacca, secondo il mio parere, filodossi sono quei pensatori i quali negano pure il primo postulato rosminiano, quello del sentimento fondamentale, il sentire come pur avvertire, senza la possibilità di assegnargli un termine. Ebbene, quello è il senso della visione filodossa, cioè antifilosofica. Empirismo e sensismo, anche nelle versioni analitiche recenti, non accettano il primo postulato, dimenticandosi poi del secondo, per asserire la pura fenomenicità del dato sensibile, la pura rappresentatività o linguisticità del dato sensibile, del quale non si riconosce neppure il radicamento nell'essere reale. Nella storia della filosofia, nella storia dei sistemi, possono esistere anche posizioni che non negano il radicamento nell'essere, ma che ritengono astratto il riferimento all'oggetto ideale come criterio della verità. E possono essere sistemi filosofici che accettano la filosofia dell'essere reale e che pongono l'essere ideale in una posizione subordinata. Del resto Rosmini ha sempre considerato l'idealismo e il razionalismo, nonché lo scetticismo, diciamo così, come contestabili, cioè il puro razionalismo, puro idealismo, lo scetticismo stesso, perché hanno negato l'aggancio della verità anche all'essere reale. Quindi è riconosciuto che il complesso lavoro dell'intelligenza per raggiungere la verità si basa tanto sulla realtà di ciò che l'individuo coglie, quanto sulla verità che è presente a lui e alle sue capacità di ragionare. La doxa come ricorso al sensibile per la conoscenza della realtà può essere condannata da sistemi di matrice platonica, ma non può essere totalmente respinta secondo la logica rosminiana delle due opzioni. Semmai si può dire che la doxa si instaura come contraria alla filosofia quando il sentire non è posto in relazione con l'essere. Se il sentire si radica nell'essere, credo che di per sé non si possa parlare di doxa, ma di approccio incompleto all'essere, il quale comunque rende possibile anche un'apertura alla fede nell'assoluto. L'assoluto filosofico è certo comprensibile con il pensiero, per via di dimostrazione, dopo che l'idealità dell'essere appare manifesta. Ma l'assoluto della fede può anche essere inferito non da un ragionamento, ma da un sentimento e da un salto delle forze umane. Certo, questo procedere non può che configurarsi come scelta fideistica, eppure si verifica nel contesto di un possesso dell'essere di cui si sperimenta la realtà e la forza. E quindi adesso interrompo la mia discussione e i miei ragionamenti per il tempo che mi ha un po' tradito, ma attenzione, allora, se, diciamo così, il radicarsi nell'essere da parte dell'individuo, diciamo così, è un dato importantissimo e che Rosmini ha sottolineato opportunamente, se naturalmente non basta questo dato, però se a un certo momento questo può anche incoraggiare, ha incoraggiato, e comunque questo radicamento nell'essere è un concetto che è presente, è stato presente nel Novecento in tante filosofie, l'intuizionismo bergsoniano, per esempio, non per niente, poi tanto contestato da Maritain, per intenderci, insomma, da un certo tipo di tomismo e così via. Ebbene, io posso anche dire questo, antifilosofia è il fenomenismo, non è antifilosofia un radicamento nell'essere, diciamo così, reale, del tipo di quello che teorizza Rosmini. Voglio dire che non è che si tratta di posizioni diciamo incomplete, ma si tratta di posizioni che possono dare origine anche a un salto nella fede, come appunto ho prima detto. E allora ecco, la pluralità è veramente ampia. Cioè noi il filosofo deve, consapevole che è l'essere, la dimensione, deve rivendicare la dimensione completa dell'essere, secondo i due postulati, deve parlare, però non può ignorare il dialogo con anche chi, diciamo così, e in fondo anche, ci sono anche delle posizioni, diciamo così, che apparentemente sembrano materialistiche, ma che possono dare origine anche a un dialogo e una discussione. Ripeto, l'importante è che il radicamento nell'essere con il sentimento sia considerato la verità, l'inizio della verità, un inizio di una diciamo un possesso, diciamo, dell'essere che è appunto verità. Non posso diciamo così sviluppare le altre parti, e semplicemente quindi la mia posizione si trova sostanzialmente poi d'accordo con quello che Lorizio aveva detto. In fondo il cristiano, rispettando il dialogo delle fedi e delle filosofie, si deve mettere sempre nella posizione, direi, del testimone, del martire. Ecco, no? Io la parola la dico, il martire. Noi abbiamo tanti cristiani che non sanno di filosofia, ma che l'essere divino lo pensano, lo colgono, anche nell'intimo della propria sensibilità. Non devo dimenticare un grande messaggio, quello di Teilhard de Chardin, che, diciamo così, scrive delle pagine bellissime e di mistica anche, ma anche di filosofia, anche se un po', diciamo, è stato contestato variamente, diciamo, ecco, ma c'è tanto di interessante anche la discussione di quel pensatore. Allora, in qualche modo potremmo dire, il cristiano, diciamo così, quale che sia il modo di appropriarsi che può avere dell'essere, quale che sia, può essere il preambolo alla fede, no? Se secondo il primo postulato, secondo il primo e il secondo, ma il cristiano dialoga con queste persone. Allora quindi l'ambito del dialogo è più vasto, secondo me, l'ambito del dialogo con le filosofie e le fedi è più vasto. E quindi il cristiano deve essere anche disposto a mettere in gioco le sue certezze, perché sono certezze fondamentali, e pertanto nel rispetto degli altri, però non può nemmeno in qualche maniera fare il gioco degli altri. Ecco che allora qui si nasce tutta una serie di problematiche che non ho potuto. Vorrei soltanto soffermarmi su un, a proposito della relazione Cipriani di stamattina. Beh, a mio avviso, diciamo così, se diciamo così, la ricerca della verità coinvolge l'uomo anche nella sua vita sociale, cioè la ricerca della verità e del senso completo della vita, delle religioni o delle filosofie, è un fatto sociale, la pluralità delle filosofie e delle religioni deve essere in qualche maniera regolamentata a un livello anche giuridico, a un livello civile, a un livello, ci deve dire come possono coesistere le diverse fedi religiose, eccetera, eccetera. Diverse fedi filosofiche, diverse opzioni, diversi modi di essere. E qui è il grosso problema. Allora io vorrei semplicemente lanciare, ma chi lo stabilisce? Il criterio in base al quale ci diamo delle regole? La regola delle regole per regolamentare, scusate il pasticcio e il bisticcio, e io ci ho sempre pensato, ma come lo possiamo fare? Allora mi viene in mente ancora Rosmini, mi viene in mente ancora, diciamo così, la visione rosminiana della verità, del sistema della verità. Mi viene in mente, cioè, quelle sante parole, beate, sante parole, insomma, no? Ma comunque sante parole non tanto perché vengono da un beato o da un santo, ma perché sono parole sacrosante. Ecco che allora mi domando se non dobbiamo riflettere anche sotto questo profilo, perché non pensare a un modello di, diciamo, di coordinamento delle varie visioni, delle varie cose, secondo una visione appunto dell'intendere il sistema della verità. E veramente qui chiudo dicendo che tutte queste cose importanti che serviscono ai bambini, Sciacca le ha con grande attenzione, con grande entusiasmo trattate, divulgate, eccetera, eccetera, e questo costituisce appunto, a mio avviso, l'importante eredità di Michele Federico Sciacca a 100 anni della sua nata.
Grazie professor Malusa, che ci ha dato un altro aspetto sotto cui guardare il termine laicità. Direi che il professor Malusa ha sviluppato il fondamento filosofico, il fondamento metafisico della laicità, che vorrebbe dire questo: se esiste una verità, è l'amicizia per la verità, l'amicizia nella verità, che poi coincide con l'essere, quindi il radicamento dell'essere, il terreno comune dove laici o comunque non credenti e credenti possono dialogare, che è la tesi, credo, che abbia voluto sostenere e che è il fondamento, in fondo, della laicità, che dovrebbe aiutare l'amicizia invece della contesa, dell'agonismo.